Giovanni 14 nelle vostre Bibbie. Vi voglio dare un consiglio, un suggerimento. Portate sempre la Bibbia in chiesa, è una benedizione. È come se uno va, che ne so, va in palestra senza le scarpe da ginnastica. Che ti devo dire? Vai in piscina senza il costume. Che ti devo dire? Dammi un altro esempio. Vai, non lo so, fai un viaggio sulla Luna senza la tuta dell'astronauta. Vieni con la Bibbia in chiesa. Son sicuro che se la Bibbia la leggi tutti i giorni a casa e c'hai la tua Bibbia che è tutta tua e ogni tanto ci prendi qualche appunto, quando vieni in chiesa è utile averlo. Poi i dispositivi ci mancherebbe, ovviamente sono estremamente utili. Ora io ho i programmi gratuiti che puoi scaricare, che puoi cercare le parole in tutta la Bibbia, sono chiavi bibliche molto utili, ma vi consiglio la Bibbia perché a volte quando andiamo ai vari versetti, i versetti che mettiamo qui sulla parete è per essere un aiuto, però nella vostra Bibbia è sempre meglio. Giovanni 14. Un'ultima consolazione, è il titolo del messaggio. Un'ultima consolazione, Giovanni 14. Uno dei capitoli più belli di tutta la Bibbia. Leggeremo i primi sei versetti fra qualche attimo e sono senz'altro fra i più belli di tutta la Bibbia. Appunto il Signore Gesù Cristo usa questo momento proprio per consolare i suoi discepoli. Lui dà loro un'ultima consolazione prima di andare alla croce, prima di lasciarli, e poi ovviamente dopo la sua crocifissione, sepoltura e risurrezione il suo ministero cambierà, non sarà più un ministero terreno, fisico, presente, ma il Signore ritornerà dopo pochi giorni in cielo e il suo ministero cambierà. E quindi siamo arrivati alla notte prima del suo arresto, l'ultima notte con i suoi discepoli, l'ultima cena con i suoi discepoli, l'ultimo giorno prima di essere arrestato, sacrificato per i nostri peccati e la risurrezione ovviamente dopo altri tre giorni. Durante il lockdown ho predicato in più sedute da questo capitolo. Avevo saltato in avanti i capitoli di Giovanni perché volevo arrivare al capitolo 14, perché è un capitolo che ci consola. Le prime parole Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. Ok, queste sono parole che ho voluto condividere con noi, con voi della Chiesa, durante l'inizio del lockdown, e poi abbiamo studiato il capitolo e mi sono detto che quando poi arriviamo al capitolo 14 saltiamo, perché l'abbiamo già visto, e andiamo direttamente al 15. Ma visto che sono passati diversi mesi e visto quanto è importante il capitolo 14, ho detto no, non lo saltiamo. Magari invece di esaminarlo parola per parola in diverse sedute, lo vediamo stamani tutto insieme, ma è un messaggio da non saltare. Se l'avete ascoltato durante il lockdown, oggi lo risentite. Se non l'avete sentito, stamani ascolta. Un'ultima consolazione di Gesù ai suoi discepoli. Ora, il capitolo e sei capitoli dei 21 di tutto il libro di Giovanni, cioè sono 21 capitoli nel libro di Giovanni, sei capitoli sono dedicati ad una sera soltanto, la sera prima del sacrificio di Gesù per noi sulla croce. 3 anni e mezzo stavano per concludere con questi uomini scelti personalmente dal Signore per essere i suoi testimoni oculari del suo ministero e della sua risurrezione. ma questi 3 anni e mezzo stavano per venire alla loro fine. Questa era l'ultima sera insieme. Adesso era arrivato il momento per cui era venuto Gesù nel mondo. A questo punto, se vogliamo chiudere qui, c'è magari la gente di ok, allora le cose che Gesù condivide con i suoi discepoli sono stati conservati dallo Spirito Santo per tutti noi. Gesù parlava con i suoi discepoli quella sera, stava preparando loro quella sera, ma lo Spirito Santo ha scelto quelle specifiche parole per consolare tutti noi per tutti i secoli. Esaminando questi capitoli, cioè questi 6 capitoli dell'ultima notte di Gesù, anche noi riceviamo gli stessi benefici che i discepoli di Gesù ricevettero dalle sue ultime parole a loro. Vi ricordate che 2 settimane fa abbiamo visto il capitolo 13, che era un'ultima lezione, stasera un'ultima consolazione. Poi nel capitolo 15 un'ultima esortazione, e poi il capitolo 16 un'ultima promessa, nel capitolo 17 un'ultima preghiera con i suoi discepoli, e poi nel capitolo 18 un'ultima notte sul Monte degli Olivi con i suoi discepoli. L'ultima lezione della settimana scorsa riguardava l'umiltà e il perdono. Aveva detto: voi avete bisogno di avere i vostri piedi lavati. Questo era un esempio per insegnare ai suoi discepoli che anche dopo la salvezza, raffigurato dal bagno intero, anche dopo la salvezza comunque il credente ha bisogno di essere perdonato dalle cose che noi facciamo di sbagliato giorno dopo giorno. E comunque il credente ha bisogno di fare conti spesso con il Signore, ammettere quando sbaglia, ammettere quando pecca e lasciare che sia tutto perdonato e tutto lavato via. E così dobbiamo anche farlo con il nostro prossimo. Lui disse nel capitolo 13, nel versetto 14, se dunque io il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. E abbiamo visto che nel contesto sta parlando del perdono. Quindi l'umiltà: se il Signore serve noi, noi possiamo servire Lui e gli uni gli altri. Se il Signore può perdonare noi nel nostro cammino quotidiano, anche noi possiamo perdonarci gli uni gli altri. Anzi, dovremo e dobbiamo avere compassione gli uni degli altri e perdonarci a vicenda. Aveva anche detto in questo capitolo, nel capitolo 13, che loro dovevano amarsi gli uni gli altri. Quindi l'ultima lezione riguardava l'umiltà e il perdono, riguardava l'amore. Capitolo 33, versetto 33 è molto interessante, il capitolo 13. Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove vado io non potete venire. Così adesso vi dico anche a voi, e vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, ascoltate queste parole, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Un paio di cose sono interessanti da questo. E in Matteo capitolo riferimento, comunque in Matteo c'è scritto che noi dobbiamo amarsi come amiamo noi stessi. Dio aveva comandato nei 10 comandamenti e riassunto Gesù dice onora tuo padre e tua madre, non rubare, non mentire e amare il tuo prossimo come te stesso. Ma qui Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento, non di amarvi come te stesso, ma di amarvi come io vi ho amato. Questo è un nuovo comandamento, questo va oltre. Dobbiamo amarci immeritatamente, dobbiamo amarci anche in modo sacrificale come Gesù ci ha amati. E questo è il nuovo comando che Gesù diede ai suoi discepoli quell'ultima sera. La caratteristica distintiva del discepolo nel versetto 35: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La parola amore è la parola agape, che significa un amore disinteressato, cioè un amore che non è interessato in se stesso, ma è interessato solamente e completamente in quello amato, a prescindere da quanto si merita di essere amato e a prescindere dal costo coinvolto nell'amare quella persona. Quindi a costo mio io devo amare. L'altra cosa interessante è che lui dice: un nuovo comando vi dato, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Io vedo il singolare in questo, il particolare, la persona particolare. Non è che io ho amato voi in modo collettivo, ma io ho amato voi in modo individuale. Questo mi consola, io amo, apprezzo leggere questo, perché io so che Dio, Gesù, ama me personalmente. Insomma, nel capitolo 13 c'era un'ultima lezione che riguardava l'umiltà, il perdono, l'amore, e poi Gesù avverte dei nostri fallimenti nel capitolo 13, perché lui, poi Pietro dice: ma dove vai, Signore? Io ti seguirò dovunque tu vai. E Gesù dice a Pietro: stanotte stesso tu mi rinnegherai tre volte. Lui dice: io non lo farò mai. E in questo capitolo, con l'ultima lezione, Gesù insegna ai suoi discepoli e anche a noi che ci saranno dei fallimenti nelle nostre vite. Cosa faremo quando noi falliamo? Dice a Pietro, non era il primo papa, anche se qualcuno dice che era il primo papa, ma Pietro comunque è un personaggio estremamente importante. Pietro, tu fallirai. Cosa farai quando fallisci? Anche tu fallirai il Signore, ma Gesù non ti mollerà. Infatti in Giovanni 21 vediamo Gesù che va dietro a Pietro per restaurarlo nel suo ministero, e gli fa un'altra lezione sull'amore nel capitolo 21. Lui riprende il discorso in fondo al capitolo 13 nel capitolo 21, quando restaura Pietro al ministero. E quindi Gesù avverte dei nostri fallimenti, ma nel Salmo 103 versetto 13: come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Noi siamo deboli, abbiamo bisogno di lui, falliamo, e per questo abbiamo bisogno di avere i nostri piedi lavati ogni tanto, e così dobbiamo farlo anche l'uno verso l'altro. Nel capitolo 14 un'ultima consolazione, poi quegli altri capitoli futuri li vedremo nelle prossime settimane. Un'ultima consolazione: il capitolo 14 apre e chiude con l'esortazione del Signore: il vostro cuore non sia turbato, e conclude nel versetto 27 dicendo: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Quindi versetto 1 e versetto 27 apre e chiude con: non siate turbati. Non è strano che gli apostoli fossero turbati, perché Gesù aveva appena affermato che sarebbe stato arrestato, ucciso dalle autorità religiose e romane, che uno dei dodici fosse un traditore, Giuda, che Satana stava lavorando contro di loro, Luca capitolo 22, 31 dice questo, che i discepoli sarebbero stati sparsi, Matteo 26, e che Pietro, il più noto tra loro, lo avrebbe rinnegato tre volte prima dell'alba. Il loro cuore era senz'altro agitato, inquieto, scosso, tremante, vacillante, questo è il significato di essere turbato. Erano sconvolti. Qual era il pericolo o il rischio che correvano i discepoli quella notte con i loro cuori turbati? Questo è il rischio, che non comprendendo il piano di Dio potrebbero perdere completamente fede nel Signore. Aprite al capitolo 14, versetto 28 e 29. Gesù dice: avete udito che vi ho detto io me ne vado e tornerò a voi? Se voi mi amaste, quindi Gesù spiega quello che avverrà, spiega, avverte del piano di Dio: io me ne vado ma ritornerò. Se voi mi amaste vi rallegrereste perché ho detto io vado al Padre, poiché il Padre mio è più grande di me, e ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà crediate. Gesù spiega ai suoi discepoli il suo piano per fortificare la loro fede. Il rischio in avere il nostro cuore turbato, il rischio in non conoscere il piano di Dio, è che noi avremo i nostri cuori turbati e che la nostra fede venga meno. Non rimarremo fermi nella nostra fede se non conosciamo quello che è il piano di Dio, ma se noi conosciamo il piano di Dio possiamo camminare in fede. Dio invece vuole che noi capiamo il suo piano per noi, e questo fortificherà la nostra fede. Le ultime lezioni per i discepoli servono anche per insegnare me e te. La ultima consolazione per i discepoli servono anche per fortificare la mia fede e la tua fede. Questo è lo scopo di questi capitoli. Gesù vuole rassicurarci che nonostante la grandezza della crisi in cui ci potremmo trovare, Lui ha un grande piano che include me e te, ed Egli vuole essere l'oggetto della nostra completa fiducia. Lui ce l'ha detto affinché quando avviene crediamo. Quella notte Gesù Cristo, il creatore del mondo, il Salvatore, il Messia, il Cristo, stava per essere ucciso e stava per andare via, e lui spiega ai suoi discepoli: questo fa parte del piano di Dio, quindi non temete, non sia turbato il vostro cuore. Le cose concrete ci rassicurano, e Gesù in questo capitolo elenca almeno 6 certezze meravigliose, cose che erano vere quella notte per i discepoli, che sono vere anche oggi per me e per te. Se sei nato di nuovo, tu puoi aggrapparti a queste 6 realtà per sostenerti nonostante quanto grande o piccola sia la prova che noi affrontiamo. Ora leggiamo questi primi 6 versetti, perché è il primo, in questi primi 6 versetti abbiamo il primo punto che Gesù usa per consolare i suoi discepoli e per consolare noi, e questo è il primo punto, che cioè Gesù ha provveduto per noi la salvezza. Se Gesù ha provveduto per noi la salvezza, quella crisi che stavano attraversando i loro discepoli, i suoi discepoli, che Gesù se ne andava, sarebbe stato sacrificato e poi portato via in cielo, ma questo faceva parte del piano di Dio per la salvezza. E se è per la salvezza, noi possiamo essere consolati. Leggiamo questi 6 versetti. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Pietro aveva chiesto nei versetti precedenti: dove vai, Signore? Versetto 36 del capitolo precedente. Lui dice: io vado a preparare il posto per voi. Gesù stava per preparare la salvezza per noi. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Stava andando a preparare la salvezza e ha dato la promessa del suo ritorno affinché noi possiamo avere la sua presenza eterna. Versetto 4: voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù sottolinea che il rapporto con il Padre è legato al nostro rapporto con Lui. All'infuori di Cristo non c'è salvezza. Lui è la via esclusiva, Lui è l'unica via per accedere al Padre e per andare in paradiso. È in Cristo, nulla ci può separare dal Padre. Io sono Dio, dice in pratica nel primo versetto. Credete in Dio? Credete anche in me. Ti puoi fidare di me nello stesso modo in cui ti fidi di Dio. La fede che avete sempre riposto nel Padre deve essere riposto in Gesù Cristo. Gesù è tutto ciò che il Padre è. Lui è il Salvatore. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 18, ascoltate: crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Questi sono concetti legati al Padre, il Salvatore, il Creatore, il Signore. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. La gloria deve andare solamente a Dio. Gesù è Dio e Lui dice ai Suoi discepoli, ascoltate, fidatevi di me, credete in me perché io sono Dio. Il paradiso è un luogo vero, dice nel versetto 2, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Gesù disse che il cielo è la casa del Padre. Gesù sta preparando il posto per i suoi figlioli. Lui stava preparando il posto in due sensi: stava andando alla croce e stava tornando dal Padre. Dopo la croce, dopo la risurrezione, dopo 40 giorni, Gesù è asceso in cielo, era andato dal Padre. Ebrei capitolo 1 versetto 3 dice riguardo questo: dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, cioè Gesù, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Quindi Gesù in questo momento è seduto alla destra della maestà nei cieli e intercede per me e per te, e un giorno ritornerà. Ebrei capitolo 13 versetto 5, lui dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Capitolo 13 versetto 6, così possiamo dire con fiducia: il Signore il mio aiuto e io non temerò. Versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, Lui non cambia. Il paradiso è un posto vero. Come so? Come faccio a sapere che è vero? Beh, Gesù l'ha detto. Se Gesù è chi ha detto di essere, allora io mi posso fidare di Lui completamente. Gesù non mi ha mai mentito, non mi ha mai fallito, non mi ha mai deluso e non lo farà mai, perché appunto Lui è lo stesso ieri, oggi in eterno. E Gesù ha promesso il suo ritorno nel versetto 3: quando sarò andato via e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Gesù è ritornato dalla morte, Lui andava alla croce, ma è tornato nella risurrezione. Ma un giorno Gesù ritornerà per portarmi in cielo. Primo Tessalonicesi capitolo 4 versetto 18 parla di questo e dice appunto: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Quindi il ritorno di Gesù Cristo per noi è una consolazione. Questo faceva parte dell'ultima consolazione ai suoi discepoli, cioè: io vado a prepararvi un posto ma ritornerò. Lui è andato alla croce ma è ritornato dai morti. Lui è andato in cielo ma ritornerà per accoglierci. E Gesù è la via al Padre, versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Si può dire che tutti quelli che vanno attraverso Gesù Cristo vanno al Padre. Questo è il modo positivo per vedere quel versetto. Se uno non va attraverso Gesù Cristo non arriverà in cielo, ma tutti quelli che vanno per Gesù Cristo andranno in cielo. Questa è la certezza, perché Lui è il nostro Salvatore e deve essere l'oggetto della nostra completa fiducia. Lui è l'unica via, la via è sicura. Giovanni 1,12: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli, cioè Gesù, ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Chi sono questi? A quelli, cioè, che credono nel suo nome. Senti, non è difficile. Tutto il difficile è stato compiuto da Gesù per la nostra salvezza. L'unica cosa che Lui vuole da noi è che noi ci fidiamo completamente e unicamente di Lui per la nostra salvezza. È così semplice. Noi la rendiamo un po' complicata, ma è semplice. Riponi la tua fede in Gesù Cristo come tuo unico Salvatore, una volta per sempre, e sarai salvato. Questo è il Vangelo. Giovanni 3,15: Gesù aveva detto affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo messaggio è così semplice, è così chiaro nelle Scritture, è così certo come insegnamento nelle Scritture, che deve essere l'oggetto della nostra fiducia e deve consolare i nostri cuori, perché Lui ha provveduto per noi la salvezza. Senti, non importa quello che noi possiamo affrontare nella vita, la cosa più importante di tutti è che Gesù ha provveduto per me la salvezza eterna. Poi c'è anche la consolazione che Lui ci dà per questa vita, ma intanto quella eterna è stabilita in Gesù Cristo. Questo è il primo punto. Ma il secondo è che Gesù ci ha fatto conoscere il Padre. Leggiamo il versetto 7 al versetto 11, Frankie, se puoi andare avanti con i versetti lì. Giovanni 14,7 dice: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, notate, prima era Tommaso, poco prima era Pietro che parlava, ora è Filippo che parla. In seguito, nei prossimi capitoli, ci sono altri individuali che parlano. Quindi Gesù è il Salvatore di noi individualmente, personalmente. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Oh, Filippo dice: se io potessi vedere il Padre, è l'unica cosa che mi serve, vedere Dio. Se io posso vedere Dio, starei a posto. Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Versetto 11: non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non li dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Il bisogno più profondo che io ho, Gesù l'ha adempito. Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, e io come Filippo posso dire: oh, se potessi vedere il Padre, se potessi conoscere Dio, sarei a posto. E Gesù dice: io ti ho fatto conoscere Dio, io sono Dio, e noi conosciamo Gesù. Notate, voglio sottolineare qualcosa in particolare. La parola Padre nella Bibbia è menzionata 979 volte in tutta la Bibbia, non sempre riferendosi a Dio, ma la parola Padre la maggior parte delle volte riferendosi a Dio, ma 21 volte in questo capitolo soltanto la parola Padre. Quindi noi ci soffermiamo spesso su questi primi 6 versetti: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, perché forse è il versetto più importante di tutto il capitolo. Ma notiamo che 21 volte in questo capitolo Gesù usa la parola Padre. Gesù sta parlando di Dio in questo capitolo, e Lui ci sta insegnando che Lui ci ha mostrato il Padre. Giovanni 1,14 Giovanni 1,14, all'inizio del Vangelo di Giovanni, uno dei versetti più belli in tutta la Bibbia, quando dice: e la parola si è fatta carne. La parola, ovviamente stiamo parlando di Gesù, è la parola che è l'espressione di Dio, si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Sta parlando di Gesù. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. La parola, Dio, si è fatta carne ed ha abitato fra noi. Io non avrei potuto conoscere Dio se non fosse stato per Gesù. La Bibbia dice che Dio abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, 1 Timoteo 6, versetto 16. Giovanni 1, 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. E quindi io non avrei mai conosciuto Dio se Cristo non me lo avesse mostrato. E non sarei mai giunto a tale conoscenza, ma Gesù ci ha dimostrato. Lui è venuto appunto per farci conoscere il Padre. Questa è la seconda consolazione che Gesù dà ai suoi discepoli. Senti, io me ne vado, ma ritornerò. E io sto andando per prepararvi la salvezza con il suo sacrificio e con preparare un posto per noi in cielo. Lui è ritornato già, a quel punto non era ritornato dai morti quella sera, ma poi, pochi giorni dopo, è risorto. Ma poi è andato in cielo e lui ritornerà. Questa è la prima consolazione. La seconda, lui consola i suoi discepoli dicendo: io vi ho mostrato il Padre, io e il Padre siamo uno, aveva detto in Giovanni 10. L'uomo fu creato all'immagine di Dio, quindi è cosciente di Dio. Ci sono cose che si possono conoscere di Dio. Io so che Dio esiste, che è potente, che è onnisciente, vedendo il creato. Io so che Dio è amore, dalla cura che Egli ha sia per gli uccelli del cielo che per ognuno di noi. Ma non puoi conoscere Dio stesso se non attraverso di Gesù Cristo. Lui non è fatto all'immagine di Dio, ma egli è l'impronta della sua essenza. Ebrei capitolo 1, versetto 1 a 3, dicono che Gesù è l'impronta della sua essenza. Gesù è l'espressione di Dio. Giovanni 14, 8, Filippo aveva detto: mostraci il Padre, ci basta. E Gesù dice: da tanto tempo io sono con voi e non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Ci ha fatto conoscere il Padre. Il terzo punto, la terza consolazione che abbiamo, dal versetto 12 al versetto 15, è questo. Gesù consola i suoi discepoli dicendo che Dio ascolta le nostre preghiere. Franchi, puoi andare avanti con la diapositiva. Là. Dal versetto 12 al versetto 15, lui dice: in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più, grandi di questi, perché io vado al Padre mio. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, la farò. Versetto 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io conoscevo il versetto 14 e conoscevo il versetto 15, ma non mi ricordavo che questi due versetti erano uno accanto all'altro, perché non li chiamavo per il loro numero, ma conoscevo questi due concetti. E poi mi sono reso conto un giorno, leggendo tutto insieme questo capitolo, mi sono reso conto che il versetto 14 è prima del 15. Sono attaccati. Sai quante cose scopri quando leggi? Tante cose si imparano. Io sono un po' lento, ma piano piano ci arrivo anch'io. Gesù dice: qualunque cosa voi mi chiedete, io lo faccio. E chi mi ama osserva i miei comandamenti. È così semplice. Gesù dice: senti, io farò quello che tu mi dici, fai tu quello che io ti dico. Sembra strano, ma è quello che Gesù dice. Cioè, una delle consolazioni che lui ha dato ai suoi discepoli è che io ascolto le tue preghiere, dice Dio. Gesù ascolta le nostre parole. Quando noi invochiamo il suo nome, quando noi portiamo i nostri pesi a lui, lui ci ascolta e lui vuole che noi lo ascoltiamo. Noi ascoltiamo Dio nella sua parola e lui ascolta noi dal suo trono in cielo e lui dice che noi, lui ascolta le nostre preghiere, lui interviene. A volte è difficile vedere l'intervento di Gesù, ma lui interviene sempre, ascolta sempre nella sua volontà. Vi ricordate in Giovanni 11 quando Marta e Maria mandano per Gesù e lui non viene, ma aveva ricevuto il messaggio e aveva un piano per loro che era superiore a quello loro. Non dobbiamo dubitare il fatto che Gesù ci ascolta, se no non ce lo avrebbe detto. Lui consola i suoi discepoli dicendo: io vado via, ma ritornerò, ma intanto sappiate questo: io vi ho provveduto la salvezza eterna, io vi ho fatto conoscere il Padre e io ascolto alle vostre preghiere. Questo devono consolare anche noi. Lui andava via, l'ultima consolazione per i discepoli: ragazzi, io me ne vado, ma potete sempre parlare con noi. Quante volte noi diciamo, io e Jenny, quando andiamo via, specialmente quando i bimbi erano più piccoli: oh, mi raccomando ragazzi, questo è il numero di telefono attaccato al frigorifero, se avete bisogno, col babysitter, se avete bisogno, noi andiamo a cena, se avete bisogno, chiamateci, c'è problema, noi rispondiamo, se c'è, succede qualcosa, torniamo subito a casa. E Gesù dice ai suoi discepoli: io me ne vado, oh, ma chiamatemi, c'è problema, io ascolto. E lui lo fa davvero, non c'è problema di segnale in cielo. Numero 4, Dio ha mandato il Consolatore, versetto 16 al versetto 18: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Ascolta, qui c'è un'altra persona presente. Non voglio togliere dal messaggio di Giuliano Falossi di domenica prossima, io già so più o meno quello che lui predicherà, ma in questo capitolo abbiamo parlato, cioè Gesù fa riferimento 21 volte al Padre. Ovviamente Gesù è presente in questo capitolo, ma c'è un'altra persona presente in questo capitolo: il Consolatore, lo Spirito Santo. Gesù andava in cielo, ha detto che la dimora del Padre è in cielo, lui stava tornando dal Padre, ma che avrebbe mandato il Consolatore che rimanga con noi. Il Signore non ci ha lasciati solo, questa è la quarta consolazione in questo capitolo. Ha provveduto la salvezza, ci ha mostrato il Padre, lui ascolta le nostre preghiere, ma ci ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, per dimorare con ogni credente. Non ci ha lasciati solo. Dio ha mandato il Consolatore. Abbiamo la promessa in Ebrei 13:5: ed io non ti abbandonerò, non ti lascerò e non ti abbandonerò. In Matteo 28 Gesù dice: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E anche lo Spirito Santo in questo versetto dice che rimanga con voi per sempre. Io non sarò mai separato dallo Spirito Santo che dimora in me. Questa è una promessa, una consolazione dal Signore. Al momento non c'era lo Spirito Santo attivo nelle loro vite, presenti con loro, ma c'era Gesù. Gesù è andato via il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, è venuto lo Spirito Santo, è disceso e dimora in ogni credente. Quando uno riceve Gesù Cristo come proprio Salvatore per fede, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro. E quindi questa è quell'altra consolazione. Il ministero dello Spirito Santo è proprio di consolarci, ecco perché è chiamato il consolatore. Paracletas è la parola greca, che significa che lui viene accanto per consolarci, per aiutarci, per confortarci. Lo Spirito Santo viene accanto a noi. Senti, io non so perché il mondo ha una visione sbagliata di Dio, ma Gesù ci ama, è il nostro Salvatore, ci ha creato, ci ascolta, ci ha dato la sua parola, provvede per ogni nostro bisogno, è chiamato il Consolatore. Ma chi l'ha fatta questa immagine sbagliata di Dio nel mondo? Non lo so, ma riceviamo noi l'immagine di Dio, quella vera, quella che viene dalla Bibbia. Lo Spirito Santo è il nostro Consolatore, lui vive con noi. L'ultimo, il quinto punto è che Gesù ci ama. In questo punto qui, due cose particolari. Dio ci ama e Gesù, cioè il Padre ci ama e Gesù ci ama. Guardate il versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Poi il versetto 28 al 31. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e tornerò a voi? Se voi mi amaste, vi rallegraste che io ho detto: io vado al Padre, poiché il Padre mio è più grande di me. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà crediate. Non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me, ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che io faccio come il Padre mi ha comandato. E poi quello concluse il suo discorso e si sono alzati e sono andati verso il Monte degli Olivi. Il capitolo 15 accade, lui parla mentre camminano verso il Monte degli Olivi. Gesù dice in questi versetti qui: il Padre stesso vi ama ed io vi amo. Quello che Gesù stava dicendo: io sto andando alla croce per voi. Questa è la dimostrazione dell'amore di Gesù per noi. Ha fatto tutto quello che richiedeva per la mia salvezza. Grazie Signore, perché mi ha amato. E Gesù sottolinea questo fatto: ragazzi, non vi dimenticate, non sia turbato il vostro cuore, siate certi che Dio stesso vi ama e io vi amo. C'è bisogno di qualcos'altro per essere consolati? Insieme a tutte le altre cose abbiamo lo Spirito Santo, ha provveduto la salvezza, ci ha mostrato il Padre, ascolta le nostre preghiere. Per essere sincero, questa è l'unica cosa che mi serve per essere consolato. Se Dio mi ama, io sono a posto. L'ultima cosa in questo capitolo che vedo per consolare i suoi discepoli e anche noi: Dio ci dona la sua pace. Il versetto 27 del capitolo 14. Il versetto 27: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Attraverso queste certezze io posso godere di una pace che non troverei nel mondo e non troverei in nessun altro modo. Gesù dice: stiamo per affrontare qualcosa di estremamente difficile, ma voi non dovete essere turbati, perché io ho fatto tutto questo per voi. E poi nel capitolo 15 lui inizia con l'ultima esortazione. Queste sono promesse, sono verità che lui sottolineava per consolarli. Poi nel capitolo 15 ha delle esortazioni per loro, che le aiuterà nel loro cammino, come aiuterà anche noi. Ma intanto qui lui dice che non dobbiamo permettere che le difficoltà turbino il nostro cuore, perché in Gesù il nostro cuore può essere tranquillo. Lui ha provveduto la salvezza, ci ha fatto conoscere il Padre, ascolta le nostre preghiere, ci ha mandato il Consolatore, il Padre ci ama, Gesù stesso ci ama e Lui ci dona la sua pace. La pace che Dio dona non è ottenibile nel mondo. E il credente deve aggrapparsi a queste verità per sostenerci, nonostante quanto grande o piccola la prova che noi possiamo affrontare nella vita. Questa è la consolazione, l'ultima consolazione che Gesù dà ai Suoi discepoli. Preghiamo insieme. Signore, grazie per le Tue parole. Noi abbiamo solamente guardato la superficie, ma sono profonde, sono belle e sono utili, Signore, a consolarci